The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Si è
giue
a caso, che non c'è voluto, però è a caso. Vi ricordiamo che potete contattarci alla nostra email edomao@manetti.homelinux.com
e il sito internet della trasmissione è siegiueacaso.blogspot.com. In questa terza puntata, nella nostra chiacchierata con Marta, parleremo della situazione del Pakistan ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi.
Dalla presa del potere di Musharraf fino ai giorni d'oggi. Fino al giorno d'oggi, o ai nostri giorni.
Fino ai nostri giorni.
Ovviamente la chiacchierata con Marta l'abbiamo fatta il 10 dicembre, per cui evidentemente non c'è nessun
riferimento
agli ultimi avvenimenti, che però abbiamo potuto riportare in una puntata speciale che apparirà contemporaneamente a questa puntata, se non prima.
Addirittura.
La musica in Creative Commons di questa sera è di un gruppo spagnolo che si chiama lamondial.net, e la canzone in sottofondo si chiama Valiance o qualcosa del genere.
Buon ascolto.
Però anche forse grazie alle pressioni americane, per una volta tanto, lui si era impegnato a fare una transizione piano piano verso la democrazia, per cui le elezioni sarebbero dovute essere questo dicembre. E tutto andava per il meglio finché non gli è venuta l'idea di stringere il patto con Benazir. Ha deciso, Nawaz Sharif non lo faccio rientrare dall'Arabia Saudita, e attraverso la mediazione degli Stati Uniti era riuscito anche a far promettere a Nawaz Sharif all'Arabia Saudita che lui non sarebbe tornato, perché chiaramente l'Arabia Saudita è alleata anche lei degli Stati Uniti. Invece lui si è incontrato, Musharraf si è incontrato con Benazir a Dubai più volte e cominciavano a discutere un accordo. Quindi lui aveva anche poi la facciata
di buono,
di avere una democratica storica al suo fianco in questa battaglia. E Benazir c'è stata, nonostante lei è dal 99 che organizza meeting per la democrazia a Londra. Però cosa ha promesso Musharraf? Se tu fai l'accordo con me, io ti faccio togliere dai giudici tutte le cose a tuo carico, perché lei ha dei reati di corruzione, lei e suo marito, che voglio dire, l'unica differenza è in rupie, ma diciamo che in abbondanza probabilmente a livello italiano. Quindi,
ma durante il periodo di Musharraf, durante il periodo di governo, diciamo, Musharraf, le cose, ora dicevi delle televisioni, ma in generale le cose sono migliorate, no? Perché parlavo con questi ragazzi qua.
In molti punti di vista sì, ad esempio economicamente, adesso a Karachi poi c'è tantissimo stock market, azioni eccetera, che poi ancora una volta Musharraf mette in piedi queste cose che poi si rivoltano contro di lui, perché il motivo per cui non come in Birmania, che hanno chiuso anche internet quando c'è stata la rivolta dei monaci, il motivo per cui in Pakistan non hanno potuto chiudere internet, per cui a noi non ci faceva nessuna differenza non aver la televisione,
perché c'era la borsa,
tanto vedevamo tutto via internet, è perché se chiudeva internet sarebbe crollato il sistema azionario a Karachi.
Ah, vedi un po',
Quindi tutta questa globalizzazione in effetti al Pakistan in un certo senso gli fa bene, perché quando ci sono gli occhi internazionali, gli osservatori internazionali, ancora qualcosa di diritti umani forse si riesce a far rispettare. Non parliamo però delle zone fuori, tipo il Balochistan o il Waziristan, perché lì di diritti umani veramente è l'inferno, ma questo è stato sempre l'inferno, sotto Zulfikar al-Bhutto, sotto Benazir, i Balochi sono fanno parte del 70% delle persone scomparse, infatti.
Ma queste sarebbero zone, quelle confinanti con l'Afghanistan o l'Iran?
Il Balochistan confina con l'Iran, però è una zona che è ricchissima dal punto di vista del gasdotto, del gas, questa volta. Il Waziristan è vicino all'Uzbekistan e all'Afghanistan.
Ok, quindi è più a nord.
Sì. Quindi, vabbè, lì non ne parliamo. Nel resto del Pakistan un po' meglio per quanto riguarda i diritti umani. Comunque, secondo Amnesty International, il momento in cui la violazione dei diritti umani è stata più alta è stato sotto il governo di Benazir Bhutto. Tanto per ben ucciso.
Tanto per dire.
Altre cose, sì, è vero.
Mentre qui arriva l'immagine di lei adesso, almeno, proprio il paladino del diritto umano, ecco.
Sì, sono veramente sorpresa, ma dai giornalisti, soprattutto italiani, perché la stampa inglese è uscito qualcosa nella stampa inglese contro Benazir, o perlomeno che faceva vedere le due facce di questa donna. Invece, non lo so, i giornalisti italiani leggono qualche giornale inglese o qualcosa, perché sembra che nessuno, almeno io non ho visto niente che sia obiettivo su Benazir, niente.
Ma non lo so, sui giornali italiani non c'è veramente niente, perché io stamane...
No, adesso non c'è più, ma diciamo nei momenti in cui c'era un po' più attenzione,
sì,
nei momenti in cui era scattata l'emergenza, io veramente sono rimasta negativamente impressionata. Comunque...
si occupano specialmente di omicidi, voglio dire. Oggi la prima pagina del Corriere della Sera era uno sfizio di omicidi a caso, compiuti in Italia, cioè... È quello che tiene occupata la gente, no?
Sì. No, certamente. Poi, vabbè, l'Inghilterra è con un'altra tradizione, diciamo, anche di rapporti col Pakistan, quindi chiaramente si è più interessata. Però se si decide di parlare di Pakistan, secondo me uno lo deve fare con un po' di cognizione di causa, perché è veramente quello che qui fa veramente male è che a un certo punto agli Stati Uniti potrebbe saltare in mente di dire forse in questo momento c'è più comoda Benazir di Musharraf, che secondo me porterebbe a una guerra civile, a un'esplosione etnica del Pakistan, perché già lei nel passato cosa aveva fatto? Aveva tirato via da tutti i posti pubblici di Karachi i Mohajir, cioè coloro che sono i discendenti di quelli che si erano spostati nel 47 dall'India al Pakistan, e li aveva costituiti con i Sindhi, che sono i membri del suo gruppo etnico.
Ah.
E da lì la nascita del MQM, che è il movimento dei Mohajir, che è un movimento violento, il cui leader adesso è in esilio a Londra, Altaf Hussein, ma d'altronde c'era una situazione veramente di apartheid violento. Sotto Benazir a Karachi c'erano sparatorie tutti i giorni per via di questa cosa. Quando è andata via Benazir c'era veramente la pace a Karachi.
Vedi un po', eh?
Comunque, Musharraf, diciamo, ha tantissime pecche. Allora, forse può sembrare che io sia una fan di Musharraf, lo sono solo relativamente, nel senso che è probabilmente il meno peggio in questa situazione. Ha mantenuto delle posizioni un po' strane, non si capisce bene se veramente ha fatto il suo dovere nella guerra contro gli estremisti, perché in effetti, ad esempio, anche quando c'era il caso della Moschea Rossa, Islamabad quest'estate,
sì,
aveva ritardato molto l'intervento su di loro, e qualcuno dice che voleva dimostrare agli Stati Uniti che in effetti il problema degli estremisti arrivava fino al cuore della nazione, alla capitale, a Islamabad, e quindi c'era proprio bisogno di lui e gli Stati Uniti dovevano appoggiarlo ancora più fortemente. Però questo ha portato a un'esasperazione i rapporti tra i movimenti religiosi anche non estremisti e il governo, perché anch'io ho dei gli studenti che sono religiosi ma non estremisti, e per loro quello che è successo alla Moschea Rossa quest'estate è stato il punto di rottura. Cioè, secondo me questi ragazzi che sono molto religiosi non avrebbero mai partecipato a questo movimento contro Musharraf se non fosse successo quella cosa lì della Moschea Rossa quest'estate.
Perché allora, la memoria dei giornalisti è corta, ma la mia lo è altrettanto. Cioè, cos'è che era successo? Che si erano barricati nella moschea?
Si erano barricati nella moschea, c'erano due fratelli che erano due imam di questa moschea e avevano in particolar modo messo in prima linea le donne della moschea, tutte in questo burka nero, e le donne avevano rapito una donna cinese che dicevano aveva aperto un bordello ad Islamabad e avevano cominciato a dare delle condizioni al governo dicendo che se non avesse approvato la Sharia, la legge islamica, entro 8 giorni avrebbero cominciato a farsi saltare in aria, poi avevano cominciato a mandare i volantini ai barbieri che dovevano chiudere o altrimenti gli avrebbero incendiati i negozi, la stessa cosa ai negozi di CD e DVD, eccetera. Questa cosa poi era stata amplificata dai 60 canali aperti sotto Musharraf e erano stati tutta questa cosa, magari era un gruppo di un centinaio di persone al massimo, ma calcolando magari donne che non sapevano esprimersi completamente analfabete e bambini, quindi diciamo che il carisma di questo movimento era veramente limitato.
Però quindi ha avuto una risonanza
la risonanza è stata incredibile e il governo l'ha portata a un'esasperazione tale che poi hanno dovuto intervenire con l'esercito e hanno ammazzato delle persone all'interno della moschea, eccetera.
E questo ha poi portato a avere dei cattivi rapporti con anche i moderati.
E così, comunque, a parte questo episodio dell'estate, in marzo, in primavera, c'era stata quell'arresto del giudice a capo della Corte Suprema che aveva scatenato il movimento degli avvocati. Quindi gli avvocati che non si erano mai mossi nella storia del Pakistan adesso
già che
erano
protestato in piazza.
Erano diventati paladini della giustizia, però anche lì, come vi ho detto prima, che l'esercito, ogni individuo nell'esercito farebbe qualunque cosa per un altro individuo nell'esercito, anche se non lo conosce, lo stesso è per gli avvocati, è una corporazione, per cui giudici, avvocati, eccetera, ed è stranissimo, se uno va alla protesta e vede che tutti sanno chi è chi, eccetera, è una piccola famiglia anche da loro. Comunque lì è cominciata un po' sono cominciati i problemi per Musharraf, quando diciamo la classe, l'elite del Pakistan ha cominciato a non vederlo più di buon occhio, perché all'inizio insomma non è che era visto proprio di malocchio, sì vabbè, sarebbe meglio la democrazia, però le cose erano andate così male sotto la democrazia che adesso Musharraf sembrava anche una buona cosa. Comunque lui poi durante l'estate ha trattato con Benazir per il suo rientro. Benazir è rientrata con quella processione incredibile a Karachi,
sì,
che poi è stata criticata perché lei, quando c'è stata la bomba dove sono morte 160 persone, ha detto a me avevano detto in Inghilterra che o a Dubai, non mi ricordo più da dove era partita, che c'erano i suicide bombers pronti per ammazzarmi, e allora le persone hanno detto allora perché non hai detto ai tuoi seguaci di stare a casa, chiaramente, quindi poi è dovuta anche stare zitta. Comunque io ho sentito delle testimonianze che c'erano molte persone che erano state pagate dal partito di Benazir per essere presenti a quella cerimonia, che è un'abitudine molto comune in Pakistan, quando ci sono questi rally megagalattici politici, che il partito paga degli individui, perché c'è un tasso di disoccupazione e di povertà altissimo, magari 400 rupie, 400 rupie sono 2 sterline, quindi quanto sarà, 1,50 euro, ecco, per andare a partecipare alla,
3 euro sarà,
alla manifestazione.
No, è molto di più.
No, adesso mi confondo un po' io col cambio, comunque sono sicura che è attorno alle 2 sterline, poi fate voi. E quindi comunque lei è tornata, dopo una settimana a un certo punto a Benazir viene una voglia pazzesca di andare a trovare il suo marito a Dubai.
Ah.
Il venerdì sera lei parte per Dubai e il sabato Musharraf dichiara lo stato d'emergenza. Allora,
casuale.
A noi ci sembra un po' strano che lei, che era completamente in dialogo con Musharraf in quel momento, non sapesse dello stato di emergenza e per caso dopo una settimana sola che è rientrata lei gli viene di vedere suo marito e ritorna a Dubai. Cosa succede? La prima cosa che succede nello stato di emergenza, tutta
male,
la Corte
però,
del Suprema, come?
Tu pensi male subito,
Sì, sì. Va bene. Sono i miei alunni che mi insegnano a pensare male. Comunque, la prima cosa che succede nello stato di emergenza è che i giudici vengono deposti e quindi con i giudici che vengono deposti anche tutti le accuse a carico di Benazir cadono.
Ah, sì,
sì.
Cioè, viene perché nello
quello era già parte del patto, quello era già parte del patto.
Cioè, la deposizione dei giudici porta a uno stato, come si dice? Cioè, lo stato di emergenza è uno stato in cui non si ferma l'andamento normale delle cose.
No, no, poi lui li ha sostituiti con altri giudici. Però, diciamo, quel corpo di giudici che erano quelli che avevano in mano la questione di Musharraf, della sua candidatura alle prossime elezioni, che avevano in mano la situazione di Benazir e dei suoi casi di corruzione,
come la vocazione
eccetera,
che
quelli vengono deposti
ora in Italia. Hanno levato due magistris da una parte, Clementina Forleo del Pakistan, sarebbe l'analogo, un po' meglio.
ecco. Quindi questo è quello che è successo, però come qualcuno ha detto, qualcuno che mi ha confessato ha lavorato in passato con Benazir, ha detto che non ha mai conosciuto un individuo che ha più sete di vendetta e che non ha assolutamente un senso della lealtà, in effetti se poi crediamo che abbia ucciso suo fratello, lei poi è uscita totalmente da questo patto, cioè dopo che Musharraf le ha fatto il favore di togliere i giudici di mezzo, lei è uscita da questo patto e è il paladino della giustizia, quello che sembra tutto il mondo la grande democratica, che è comunque quella persona che ha cambiato la clausola nel suo partito sull'elezione del presidente del partito e si è autoeletta presidente a vita del suo partito. Questa è la grande democratica, bene, per tutto.
Silvio Berlusconi? Senti, ma
quindi questa è la discussione. Adesso il punto della questione è ci sarà il boicottaggio delle elezioni perché dicono in un mese non si riesce a fare campagna elettorale, lo stato d'emergenza dicono che verrà sollevato domenica e quindi comunque in questo, fino adesso c'è stato lo stato d'emergenza, come fai a fare campagna elettorale in modo normale? Tantissime persone sono in carcere o agli arresti domiciliari per via dello stato d'emergenza, quindi molti sostenevano che bisogna boicottare le elezioni perché sono delle elezioni fasulle dove quelli che concorrono non hanno parità di potere nella campagna elettorale.
Ma senti, ma c'è qualcuno che non è invischiato, diciamo, in queste manovre di potere che si potrebbe allora, alle elezioni? Perché io ho sentito parlare di Imran Khan, come si chiama,
allora,
il campione di cricket.
Imran Khan, soprannominato il mullah senza barba, e ha delle connessioni molto molto strane con i partiti della zona di Peshawar, della zona confine con l'Afghanistan, l'MMA per esempio, e oltretutto diciamo a livello di capacità uno si chiede quanto veramente possa gestire uno stato come il Pakistan.
Forse potrebbe gestire la
devo
nazionale
dire,
di
purtroppo guarda, quello ne avremmo veramente bisogno perché ci stanno distruggendo completamente anche oggi in India, va malissimo, quindi veramente quello dovrebbe fare.
Potrebbe fare
a parlare di cricket.
Si potrebbe fare un'altra puntata sul cricket.
Molto volentieri, su quello sono ancora più preparata. Allora, adesso Imran Khan ha bruciato i suoi, lui dice, per tutte le ragioni che vi ho detto, che bisognerebbe boicottare le elezioni. Lui addirittura ha bruciato molto simbolicamente il suo certificato elettorale, per cui non può presentarsi. Nawaz Sharif diceva, dai Benazir,
basta richiedere la copia del comune.
non lo so. Secondo me adesso si sta mangiando le mani. Comunque non è che abbia un grande seguito, per cui anche se partecipava alle elezioni non è che prendeva tante poltrone. E poi Nawaz Sharif diceva a Benazir, dai boicottiamo, e invece Benazir si lascia scappare le poltrone, ma figurati, dopo 10 anni che è fuori dal paese, non può lasciarsi scappare questa elezione, quindi lei ha deciso che prenderà parte nelle elezioni, e quindi anche Nawaz Sharif ha cambiato idea e ha candidato il suo partito alle elezioni, perché non può permettere che tutte le poltrone che non prenderà il partito di Musharraf le prenda Benazir. E quindi adesso concorrono quasi tutti alle elezioni, a parte i piccolissimi partiti e Imran Khan, a meno che non cambi di idea tra un po'. E questa è la situazione.
Ma che volevo dire? Ma Musharraf sarebbe un democratico? Cioè, sembra che appunto a questo punto uno vorrebbe...
Ma Musharraf secondo me ha le sue idee. Allora qualche collega molto religioso, che quindi è contro Musharraf perché lo considerano uno un po' anti-islamico, ma che non è vero, insomma, alla fine penso. Comunque loro lo chiamano un militante liberale estremista.
Un militante liberale estremista, quindi un
estremista dei valori liberali, invece che un estremista dell'Islam, per esempio. Quindi secondo me, in effetti, forse non con questo sarcasmo, insomma, ma in effetti secondo me ha dei principi buoni Musharraf. Lui è convinto però che è il paladino di questi principi buoni, che solo lui li può portare avanti. E quindi ha qualunque costo, arrestando la gente, eccetera. Quindi anche se non c'è un'immensa violazione dei diritti umani, nel senso che non stiamo parlando di tortura, non stiamo parlando di uccisioni, eccetera. Non è un violento. Però insomma le persone sono state arrestate, eccetera, e che non va bene. Soprattutto le cose stanno succedendo adesso perché nessuno ne parla più di Pakistan. Quindi lui può fare tutto quello che vuole. Quindi secondo me sarebbe buono che la comunità internazionale lo spingesse ancora, non vabbè allora domenica tu finisci l'emergenza, noi ci va bene, fai te adesso con le elezioni, ma che continuassero come in effetti ha fatto il Commonwealth, che ha espulso il Pakistan per il momento dal Commonwealth, perché dicono che non segue il valore del Commonwealth. Quindi secondo me dovrebbe esserci una maggiore pressione internazionale perché lui rispetti i diritti umani e rispetti quello che aveva detto sul far, diciamo, mano nella mano condurre il Pakistan verso la democrazia, insomma.
Sì, a questo punto non potremo fare altro che pubblicare il più presto possibile questo podcast che porterà alla risoluzione di tutti i problemi, ecco.
Ma sicuramente fa pressione sull'opinione pubblica internazionale.
stupendo la rivoluzione.
Ma io penso proprio di sì, per questo abbiamo cominciato piano piano.
Allora, mi dite come si fa, io almeno faccio ascoltare la mia mamma, che è sempre contenta della mia voce.
Le mamme sono gli ascoltatori principali di questo programma.
Va bene, allora senti, se hai voglia possiamo fare un'altra puntata, perché noi mi sembra ci
sì,
sia...
Sì, guarda,
magari su come si mangia la pizza in Pakistan.
Su cosa si mangia in Pakistan, come sopravvivi in Pakistan.
Benissimo. L'unica cosa, che io adesso ho una conferenza da venerdì a domenica, quindi magari lunedì sarebbe un giorno che andrebbe bene. Dopo vado una settimana in Thailandia.
Sì, ma... Noi non è che siamo così, diciamo, veloci a processare tutte queste cose, per cui possiamo farlo con una certa calma.
Con una certa calma.
Esatto.
Va bene,
visto che,
va benissimo. Quindi...
abbiamo i tuoi contatti, possiamo contattarti.
Perfetto.
Ti ringraziamo veramente molto per questo tempo che ci hai dedicato.
Davvero grazie.
Oh, grazie a voi di avermi dato questo spazio, veramente, grazie mille.
E con questa terza parte si conclude la chiacchierata sul Pakistan che abbiamo fatto con Marta. Speriamo abbiate gradito questa trasmissione e aspettiamo vostri commenti e suggerimenti che potete farci alla nostra email edomau@manetti.homelinux.com oppure al sito web siegiueacaso.blogspot.com dove potete lasciare commenti alle puntate, potete scaricare le puntate sia in formato MP3 che in Ogg Vorbis e inoltre potete ascoltare in streaming le puntate direttamente. La musica di questa sera, anzi di questa puntata, è del gruppo spagnolo lamundial.net. E con questo è tutto, alla prossima!